Sono messa l'anima in spalla, perché è troppo stanca per camminare. Ho visto troppi squali venire a galla, troppi sogni andare a puttane. Ho preso in mano il mio cuore, perché ha perso troppo sangue a cercare invano le prove di quello che chiamate amore. Ho messo l'anima in pace, perché è stata in guerra per troppo tempo. E dopo tutto questo tempo è diventata di cemento. Ho preso a calci il mio cuore, perché aveva smesso di battere, di fare l'amore. Ma ora basta, adesso dico amen. In terra come in cielo amen. Anche se non credo siamo il mondo intero. Ho riempito di fango i miei occhi per non vedere più vinti sul mio cammino, dal dolore e dalla rabbia per ingiustizia del destino. Ed ho scontato la mia pena, perché la vita mi ha colpito troppe volte alla schiena. Ho messo il migliore per la fortuna che ho di essere vivo, anche se non mi aspetto che il mondo mi ringrazi per questo motivo. E chiedo scusa all'amore se non l'ho riconosciuto, chiedo scusa al Signore.
Testo di questa canzone ci lascia pensare a tanti aspetti, perché siamo tutti in guerra, ma le guerre sono quelle armate, quelle con le armi, quelle che in realtà sono delle guerre virtuali talvolta, no? Sono quelle guerre anche di linguaggio che vengono dichiarate così, perché tanto molto spesso a parlare non costa fatica e a scrivere ancora di meno. E allora oggi voglio così fare una trasmissione di quelle ancora più strane delle mie stranezze. Eccola, mettiamola così. Beh, intanto questa è Sociale di Prossimità, questa è Oltre Lago, io sono Anna. Ma prossimità, che cos'è? Che cosa vuol dire sociale di prossimità? Beh, è semplice quando lo si vuole comprendere, quando gli si vuole dare un significato chiaro. Sociale di prossimità è tutto quello che ci riguarda, è tutto quello che riguarda le persone che sono vicine, o comunque tutte le persone che in qualche modo possono influire sulla nostra vita, possono influire sul nostro quotidiano, possono influire verso la nostra famiglia, il lavoro, gli amici. E questo può accadere anche con persone, con soggetti, con con fatti che si svolgono anche lontanissimo, ma che in qualche modo ci toccano, ci riguardano, perché non è soltanto quello che capita a un centimetro da noi, ci riguarda. Ci riguardano tantissime cose. Il problema è che spesso non le vogliamo affrontare, non le cogliamo, non pensiamo che in fondo non significhi nulla quello che accade, anche se poi magari ci sono invece delle cicatrici profonde che restano. E allora oggi voglio tentare di fare un ragionamento con voi, sicuramente non leggero, ma neanche così pesante da non poterlo affrontare. Siamo o non siamo tutte persone adulte? Ma che bella parola, adulto.
L'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo, questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo. E poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora. Sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero, lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me e te. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, parole.
Se sono solo parole, beh, regaliamocene, come dire, tanto non si pagano a peso, sono lì, sono libere. E quando si parla di prossimità, in realtà parliamo anche di rapporti, parliamo di società, non è un caso che è sociale, di prossimità. La prossimità che cos'è? È il modo di vivere collettivamente, interagendo tra di noi, quindi avendo magari anche gli stessi problemi, le stesse difficoltà, le stesse sensibilità che magari ha una persona a noi vicina, no? Allora si arriva a parlare di empatia e l'empatia è una cosa fantastica perché le persone empatiche sicuramente offrono qualcosa di diverso, hanno un rapporto con gli altri che è diverso perché riescono ad immedesimarsi nello stato d'animo e nelle situazioni delle altre persone, magari anche semplicemente di un'altra persona. Però appunto in questa immedesimazione talvolta non c'è una vera e propria partecipazione emotiva. È qualcosa che in qualche modo è vivere, comprendere, anzi comprendere, sentire quello che sta vivendo un'altra persona, arrivando a mettersi anche nei suoi panni. Questo vuol dire che poi ci si immedesima completamente? No, non è detto che sia così. E questa cosa è ancora più forte, per esempio, quando ci sono degli eventi, no? Che in qualche modo vengono a minare la nostra vita, quelli che talvolta sono appunto per esempio, dei dolori che ci toccano singolarmente o che ci toccano come comunità. E qual è la differenza sostanziale? È che magari quando ti toccano come società, hai più persone con le quali in qualche modo condividere quello che tu stai provando, che poi sia dolore o comunque un malessere più profondo. Ma ne parliamo tra un pochino.
Volano le libellule sopra gli stagni, le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. Ma quando passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono sola stasera senza di te. Mi hai lasciato da sola davanti al cielo e non so leggere. Vienimi a prendere, mi riconosci, ho le tasche piene di sassi. Sono sola stasera senza di te. Mi hai lasciato da sola davanti a scuola. Mi viene da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano, i fiori sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano di ricompense e tutto quello che verrà. Mormora, la gente tacere praticando l'allegria. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono sola stasera senza di te. Mi hai lasciato da sola davanti al cielo e non so leggere. Vienimi a prendere, mi riconosci, ho mantello fatto di stracci. Mi hai lasciato da sola davanti a scuola.
da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
Sì, talvolta si ha la sensazione di avere le tasche piene di sassi, no? Quindi di essere un po' soli. E nella realtà, quando capita, è importante appunto avere una prossimità che ti offre un appoggio, che ti offre uno spiraglio, che ti offre anche una presenza. Ecco, e allora voglio riprendere un attimo anche quel concetto di empatia, perché nella realtà l'empatia, io ho sempre pensato, no, almeno dalle primissime volte nelle quali ho cominciato a sentire che veniva utilizzata questa parola, era un po' come dire che una persona si immedesimava e sentiva, anche riusciva a sentire e a percepire quello che percepiva o provava l'altro. In realtà non è esattamente così, perché l'empatia in realtà consiste nel pensare, nel comprendere una persona adottando proprio il suo punto di vista. E quindi non il nostro punto di vista, ma adottando il suo. E questo tipo di esperienza talvolta è in qualche modo avvalorato da una spinta anche emotiva e motivazionale, reale, personale, a prestare aiuto, un soccorso, eccetera. Ma altre volte non è così, perché nell'interno dei nostri processi cognitivi, emotivi, in realtà si passa sempre attraverso anche quella che è la comprensione degli altri, ma anche la comprensione di quello che noi siamo rispetto agli altri, o quello che noi vorremmo essere rispetto agli altri. Ed è interessante nell'interno del panorama anche dei social, dove sappiamo che insomma moltissime persone si rifugiano. In realtà c'è anche la versione, e anche questa per me è una novità, ma evidentemente non sono poi così informata dei fatti. Esiste una versione di TikTok, oltretutto TikTok che in molti paesi in realtà è stato chiuso, sospeso, viene in qualche modo vietato, impedito l'utilizzo. Beh, c'è una particolare piattaforma che è il GrifTok, che è sostanzialmente uno spazio dove si può discutere, quasi come se fosse un salotto davanti a un caffè. Ecco, abbiamo anche questo che ci consente di nuovo di scivolare nel virtuale piuttosto che entrare in contatto con le persone che sono in prossimità, appunto.
Siamo già così lontani.
parlava di, appunto, di questo luogo dove andare a parlare, no? dove ritrovarsi per parlare anche di dolore, e per in qualche modo per riuscire a, uso un termine, a cristallizzare quello che è il significato di quel dolore. Beh, ovviamente non dolore, con la parola dolore mi do una martellata su un dito, provo dolore, e quello è un dolore fisico reale, è una reazione a qualcosa che è accaduto. Ma quando invece parliamo di dolori diversi che sono dati da, nell'estrema ratio, da perdita, ma anche da problemi legati anche alla salute di altre persone, a delle cose dolorose che riguardano persone alle quali noi vogliamo particolarmente bene, beh, allora se ne può, appunto, discutere tranquillamente anche nei social, perché c'è, appunto, questa piattaforma, questa Grief Talk, che è uno spazio, una sottocategoria, ecco, così viene definita, una sottocategoria di questa nuova idea, è proprio quella del, per esempio, del dolore. Quindi, tra tanti temi che vengono coperti su questa app, i TikToker che ormai conosciamo tutti perché a raffica ci vengono proposti sempre video e altro, quelli che vogliono parlare di, appunto, di aspetti dolorosi della loro vita privata e quindi di perdite, ecco, lo possono fare utilizzando una app. Che dire, anche questo è un modo di fare comunità, qualcuno dice. Beh, basti pensare che ci sono poco meno di 1,5 miliardi di visualizzazioni anche qua, e ci si trovano video di ogni genere, quelli che rappresentano delle esperienze comuni, quindi le cose che tutti quanti possiamo arrivare a pensare, sì, questo è accaduto anche a me, sottolineando magari quello che è il percorso che ciascuno di noi può trovarsi a vivere in situazioni che fanno parte, purtroppo, della vita. E allora, sappiamolo, c'è anche un social adesso che pensa a noi, che ci porge la sua spalla dove piangere.
Foto di te. Prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca ed il giornale aperto sulla pagina sportiva, mentre stai sul bagno asciugabeato tra le braccia di un tramonto. Tra tutti i giorni in cui potevi morire, perché hai pensato proprio a lunedì? Strade caotiche, litigi agli incroci, quanti cafoni su veicoli e scene, chissà quale fine, sarcasmo d'autore, avresti sfoderato in questa triste occasione. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, che prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca ed il giornale aperto sulla pagina sportiva, mentre stai sul bagno asciuga canticchiando una canzone romantica.
Insomma, in questa sequela continua di alti e bassi, dove la comunità dovrebbe essere il punto di svolta, dovrebbe essere il fortino nel quale ripararsi, dal quale essere fuori da ogni pericolo, dovrebbe essere una serie di persone, un insieme di persone unite, strette da rapporti in qualche modo sociali, ma soprattutto impropriamente, dai, chiamiamolo proprio un consorzio umano legato ad affetti, a famiglia, al lavoro, a vicinanza, a problemi comuni. Ecco, questa comunità ormai anche questa si è spostata, anche quella della sfera del, in qualche modo, del dolore, delle perdite, si è spostata nei social. Diciamo che probabilmente per chi ha un problema anche legato al disorientamento, che comunque fa parte della, delle cose che capitano, perché dopo una situazione particolarmente pressante e dolorosa, beh, sicuramente il disorientamento c'è tutto. E quindi ci sta anche che si cerchi un luogo dove in qualche modo poter raccontare, poter essere ascoltati e anche in maniera totalmente anonima. E questo probabilmente anche per mitigare quello che è una solitudine, che è la solitudine, chiamiamola proprio la solitudine del dolore, no? Quella nella quale ti trovi e vorresti scomparire, essere lontana da tutto e da tutti, e quindi ti isoli completamente. Devi cercare il tuo luogo dove poter stare in tranquillità, come se stare in tranquillità poi fosse la soluzione. Sicuramente non è la soluzione, ma può aiutare, e questo è una delle cose che poi inizia e che parte immediatamente dopo un evento. Durante l'evento stesso ci sono tantissime persone che ti sono vicine. La cosa poi che in qualche modo differenzia anche i rapporti e una comunità vera è quella del dopo. Ecco, nel dopo è importante essere presenti, nel rispetto sempre delle distanze, delle dimensioni, delle necessità, però è il dopo che è la parte, quella più importante, dove poi normalmente in realtà poi scopriamo che si manca o che non gli si dà troppa attenzione.
Già Natale, il tempo vola, l'incalzare di un treno in corsa, sui vetri e lampadari accesi, nelle stanze dei ricordi. Ho indossato una faccia nuova, su un vestito da cerimonia, ed ho sepolto il desiderio intrepido di averti a fianco. Allo specchio c'è un'altra donna, nel cui sguardo non v'è paura, com'è preziosa la tua assenza in questa beata ricorrenza. Ad oriente il giorno scalpita e non tarderà. Guarda l'alba che ci insegna a sorridere, quasi sembra che ci inviti a rinascere. Tutto inizia, invecchia, cambia forma, amore tutto si trasforma, l'umore di un sogno col tempo si dimentica. A Natale il tempo vola, tutti a tavola che si fretta, mio padre con la barba finta ed un cappello rosso in testa, ed irrompe impetuosa la vita nell'urgenza di prospettiva. Già vedo gli occhi di mio figlio e i suoi giocattoli per casa. Ad oriente il giorno scalpita, la notte depone armi e oscurità. Guarda l'alba che ci insegna a sorridere. persino il dolore più atroce si addomestica.
Nella simbologia, no? Un sole, in questo caso c'è un'alba da guardare, come, proprio come segno di positività, di possibilità, di rinascita. Perché è questa è la vita di tutti, allora tutti insieme dovremmo guardare l'alba. Capita, è capitato, capiterà purtroppo a tutti di nuovo di avere di dover vivere delle situazioni. E quanto è bello quando in realtà ci si ritrova, e nel ritrovarsi si fanno anche pensieri, ricordi legati alle persone con le quali abbiamo comunque condiviso molto, quindi non è poi un ricordo singolo, ma è il ricordo del condiviso, di quello che le persone hanno realizzato insieme a noi. Ed è, tra le altre cose, anche qui il web, i social sono una fonte inesauribile di informazioni, talvolta sono anche un buco nero, perché io stavo cercando una canzone in particolare della quale non ricordavo il testo e mi sono imbattuta in un sito, questo tanto per restare in totale allegria, no? Un sito che dice cerimonia funebre, sì, perché è un sito di una onoranze funebri che ha inserito nell'interno una playlist, una serie di canzoni, spiegando anche quali sono le caratteristiche dei singoli. Quindi ormai abbiamo anche le onoranze funebri, cioè a Roma si chiamavano i cassamortari, ecco, che ci danno dei consigli sul come, in qualche modo, come svoltare la vita, che insomma anche questa è un'altra di quelle cose assolutamente ironiche, anche perché stavo guardando quelle che erano le canzoni che sono state in qualche modo selezionate e caliamo un velo pelosissimo anche su questo, però ecco, internet, il web ci offre anche questo, cioè ci offre anche dei servizi che non ci aspetteremmo o che comunque magari potrebbero non essere assolutamente neanche vicini allo scopo che sulla carta si prefiggono, però ci sono e quindi lasciamoli lì tranquillamente, perché vogliamo in qualche modo dare la possibilità a tutti anche di fare delle scelte, che sono le scelte quelle del andare a fare delle ricerche, ascoltare e vedere, valutare e poi appunto scegliere che tipo di situazione vogliamo, che tipo di approccio desideriamo, che tipo di informazioni ci interessano, perché questo poi alla fine fa la differenza, e fa la differenza nella vita quando ci sono le gioie, ed è la cosa importantissima, sono il volano, è un po' come l'alba, no? È un po' come il vedere il sole ogni mattina e ti dà quella positività, quella speranza. Perché? Perché dovremmo continuare sempre a meravigliarci, a essere meravigliati, a guardare con grande stupore quello che la natura ci riserva. E poi ovviamente noi che siamo in una situazione come quella di Trevignano, quindi abbiamo un mondo da osservare che ogni giorno ci porta a pensare che siamo estremamente fortunati, è tutto più semplice. Però bisogna fermarsi, bisogna soffermarsi a guardare queste cose, perché il tempo comunque poi ti risponde in quel momento, nel momento in cui sappiamo delle cose, ci vengono comunicate, le scopriamo, accadono, ne siamo in qualche modo partecipi, Sono mondi che crollano e poi ci fermiamo un attimo e magari il tempo poi può risponderci, ma soprattutto la cosa bella è ricordare sempre il positivo che ci ha portato a fare delle scelte, a vivere con delle persone, a condividere un cammino. Beh, chiaro, se sono persone che sono in difficoltà o che in qualche modo ormai hanno in qualche modo superato le loro difficoltà, ma sono persone di famiglia, beh, non te le sei scelte, ce l'hai. Ma se sono degli amici o se sono dei conoscenti, beh, lì la scelta è tutta tua. Ed è bellissimo pensare a tutto quello che noi condividiamo e abbiamo condiviso, e quello è il valore poi da conservare, da tenere stretto. È quell'approccio che ci aiuta poi ad affrontare quelle che sono queste difficoltà, questi dolori, per ritornare a guardare avanti e a magari ad utilizzare un modo di pensare che ci possa aiutare, perché l'importante è quello, in qualche modo è un po' un, non dico un voltare pagina, perché non si volta pagina, però si guarda avanti, perché bisogna guardare, poi qualcuno dice bisogna guardare al cielo, beh, io lo faccio abbastanza spesso, e non soltanto per guardare l'alba.
Volesse il cielo che è passato il vento, ritornasse il canto che non finirà, ed ascoltando si piangesse tanto che nel mondo il pianto non tornasse mai. Volesse il cielo che nascesse l'angelo dalla passione che la vita dà. Volesse il cielo che ci fosse luce, volesse il cielo che ci fosse pace. Ah, se la gente fosse differente e cantasse sempre canti tutti suoi, poter andare nudi a due e cantare sempre tutto quel che vuoi. Volesse il cielo che la vita fosse una bellezza che non sa cos'è. Volesse il cielo un essere fratello canto a me.
Questo pezzo di Mia Martini, molto breve ma molto molto intenso, un minuto e mezzo, ma io non voglio fare però una puntata triste o particolarmente triste, anche se la vita poi è anche questo, quindi quando parliamo di sociale di prossimità raccontiamo le gioie, raccontiamo le battaglie che vanno portate avanti, ma dobbiamo anche pensare e portare anche quello che può essere un dolore, perché i dolori si condividono, e quando si condividono in qualche modo ci si rende più forti. È un po' come quando andiamo ad un cinema, no? Adesso faccio un esempio così, anche per alleggerire un pochino. Andiamo al cinema, a me è capitato poche sere fa di essere andata a vedere un film e poi pensare, ma questi titoli di coda, ma perché durano così poco? Perché? Perché in realtà noi abbiamo la sensazione del titolo di coda che è talmente lungo, e allora uno si alza e se ne va. Ma in alcuni casi, con alcuni film, i titoli di coda ti servono in qualche modo per ricomporti. Quindi non è un dolore reale, O meglio, è veramente un dolore, perché è una commozione molto forte quella che tu hai provato, che chi ha la fortuna di provarla, perché anche questa, il pianto, il riso, sono delle espressioni che trasmettono in maniera forte le nostre emozioni e non sempre le persone riescono a manifestarle. Talvolta restano completamente impassibili e questi davanti a un film, a una canzone o comunque ad un'opera teatrale particolarmente toccante restano di stucco, restano così in una sorta di ibernazione totale, perché non è detto che tutti riescano a esprimere al meglio queste situazioni di forte commozione, ripeto, la commozione poi è una commozione che ti porta a piangere, che ti porta a ridere, che ti porta veramente a fare di tutto, a prorompere in qualsiasi modo e quindi anche questo fa parte della nostra vita. E anche qui, ripeto, a me è capitato pochissime sere fa di pensare, porca miseria, già si stanno accendendo le luci, e poi mi sono guardato intorno e ho visto che il mio stesso pensiero lo avevano quasi tutte le persone in sala, e allora dici, viva Dio, ci riusciamo ancora ad emozionare. Era una storia particolare, una storia che evidentemente ha toccato le corde giuste delle emozioni, e i film, per parlare di film, questo fanno, devono riuscire a creare una risposta da parte nostra, una risposta sia negativa o sia positiva, quindi di dolore o di gioia, ma in qualche modo ci devono riuscire a sollecitare. E poi ci sono ovviamente delle canzoni, dei film, delle poesie, dei libri che sono particolarmente toccanti e lo fanno in maniera più semplice, o quella che potrebbe essere la maniera più semplice. Ecco, anche in questo caso la condivisione di quello che accade fa parte della nostra vita e del nostro tempo, e dovremmo abituarci anche a condividerla senza troppe vergogne, senza uscire con qualche lacrimuccia o con gli occhi gonfi. Perché succede anche questo, e quindi succede quando ci sono degli eventi che consideriamo disastrosi per noi, che possono anche riguardare soltanto noi o un piccolo gruppo, un piccolo nucleo di persone, oppure essere veramente delle cose allargate, molto grandi, oppure anche riuscire ad emozionarsi per qualcosa che ascoltiamo, per un discorso, per un video breve, magari anche per, che ne so, magari anche per una canzone, perché succede anche per una canzone.
Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, questo mare infinito di gente. Proprio tanto che piove e da un anno non torno. Da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita. Non essere gelosa di me. Non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà. Un attimo fotografato, dipinto, segnato e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle. È un giorno che tutta la gente si tende la mano, è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. È il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce. Un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano alla mano. Che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare.
Fossati mi serviva come mediazione per un passaggio da una situazione anche mentale ad un'altra. E, dolore, le differenze, il modo del dover cambiare qualcosa. Diciamo che negli ultimi anni ci siamo trovati a dover affrontare un'altra difficoltà, un altro dolore in qualche modo, che è stato il dolore per molti di dover restare lontani, perché la quarantena l'abbiamo vissuta e si sta allontanando, dice qualcuno. Nella realtà è che siamo molto meno preoccupati di quello che accade, perché siamo distolti da altro, perché ci distolgono anche da altri. E mentre c'era questa situazione di isolamento totale, uno dei primissimi pensieri è stato quello del dire: ne usciremo migliori, ne usciremo diversi, ne usciremo più uniti. Ma nella realtà quelle erano i buoni proponimenti, no? Poi non mi sembra che effettivamente ne siamo usciti migliori. Ne siamo usciti forse, di sicuro la natura, per esempio, per un lungo periodo si era risvegliata, perché nel momento in cui noi abbiamo fatto dei passi indietro, la natura era tornata a risvegliarsi, a essere di nuovo quello che doveva essere. In quel periodo io ero a Roma e c'erano dei racconti di, per esempio, del Tevere, dove erano tornati una serie di uccelli, dove erano tornati una serie di piante, di fiori, i prati si erano in qualche modo ripopolati, anche degli insetti. Insomma, c'era un mondo che stava rinascendo. e quindi da un evento assolutamente catastroso, qualcosa doveva accadere, qualcosa poteva accadere. In realtà tutto è accaduto, noi ci siamo poi rimessi in moto e probabilmente abbiamo di nuovo sbagliato qualche passettino, perché questa nuova costruzione non è che sia stata proprio così positiva, non è che grazie all'isolamento abbiamo capito che le nostre vite andavano cambiate, abbiamo provato, ci stiamo ancora provando, ma insomma alcune cose che ci parevano possibili adesso sembrano quasi impossibili. Però bisogna passo passo credere che le cose possano accadere, sicuramente farle in buona armonia o in compagnia o con le persone giuste a noi vicine, beh, magari è tutto molto più semplice.
L'amore fa l'acqua buona, fa passare la malinconia, crescere i capelli l'amore fa. L'amore accarezza i figli, l'amore parla con i vecchi, qualcuno vuole bene ai più lontani, anche per telefono. L'amore fa guerra agli idioti, agli arroganti pericolosi, fa bellissima la stanchezza, avvicina la fortuna quando può. Fa buona la cucina, l'amore è una puttana che onora la bellezza di un bacio per regalo. Cose che fanno ridere l'amore fa, cose che fanno piangere l'amore fa belli gli uomini, sagge le donne l'amore fa, cantare le allodole, dolce la pioggia d'autunno. E vi dico che fa viaggiare, sì, illumina le strade, fa grandi le occasioni di credere e di imparare. Cose che fanno ridere l'amore fa, cose che fanno piangere fa, crescere i gerani e le rose, aprire i balconi l'amore fa, confondere le città, a riconoscere i padroni l'amore lo fa, aprire bene gli occhi, amare più se stessi. L'amore fa bene alla gente, comprendere il perdono l'amore fa,
beh, non potevo chiudere la trasmissione che era così partita così in salita, diciamo, no? Se non con Fossati, perché Fossati anche in questo brano, no? Cose che fanno ridere l'amore fa, cose che fanno piangere. Perché l'amore è la chiave di volta, è quel rapporto, quella situazione, quella emozione forte che ti dà la possibilità di cambiare, di andare avanti, di fare delle cose. E allora l'amore c'è quando si ride, l'amore c'è quando si piange, ed è una situazione nella quale fortunatamente ci troviamo, che poi sia l'amore quello, no? L'amore quello grande, l'amore è comunque amore, è l'amore anche quello nei confronti delle persone che ci sono vicine, che sono degli amici, che sono persone che per noi sono importanti, è comunque amore. Allora dire ad una persona, farle presente che vogliamo il suo bene, che le vogliamo bene, che in qualche modo la amiamo, ecco, è una cosa importante che ci può essere utile, ma soprattutto a noi. Poi al di là del parlare ci sono le azioni, che sono le cose più importanti. Allora, talvolta abbiamo paura di manifestarci, ma probabilmente è anche normale avere paura, ma siamo tutti quanti sulla stessa strada e dobbiamo conoscerci e dobbiamo in qualche modo abbandonare anche la difficoltà dell'essere a fianco, del restare a fianco, anche in situazioni che magari non sono brillantissime, che vorremmo e che ci piacerebbe evitare, ma ci sono situazioni nelle quali è importante esserci, manifestarci, farci vedere, ma soprattutto essere presenti con noi stessi quando si fanno delle cose, no? Perché farle soltanto per la morettiana memoria, quella della serie ma mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo. No, la cosa importante è andare per il piacere personale di andare, per una scelta che si è fatta e perché alla fine sono comunque cose che ci fanno bene e fanno bene anche a noi stessi. Detto questo, io vi saluto, Sociale di Prossimità torna la prossima settimana, sempre qui su Oltrelago, e beh, ma sì, ci vuole per sdrammatizzare, oddio, sdrammatizziamo a modo nostro, all'italiana, sdrammatizziamo con un pezzo che è la mia classica sigla di Simone Cristicchi, dedicata all'Italia e quindi dedicata a tutti noi.
Piero dice che l'altro anno è stato sulla luna. Piero dice ci ha piantato funghi e marijuana. La penisola italiana è un suo stivale. Piero è stato assolto dalla Corte Costituzionale. Piero con il suo gommone sbarca clandestini. Piero è stato battezzato insieme a Ceccherini. Piero ha pubblicato un libro per la Mondadori. Piero è amico sia delle veline che dei calciatori. Come ogni politico lui sta vicino agli elettori, ma non vota Prodi e nemmeno Berlusconi. Piero dice che ha inclinato la torre di Pisa. Piero dice che ha dipinto lui la Monna Lisa. Piero nell'armadio ha solo abiti di Prada. Piero sta in contatto con Emergency di Gino Strada. Piero ha fatto un sacco di merende con Pacciani. Piero ieri ha dichiarato guerra ai talebani. Piero dice che l'Italia è fatta a stelle e strisce, ma da sempre preferisce farsi solo strisce. Piero ha fatto vincere l'Italia nei mondiali. Piero adesso si è arruolato con i bersaglieri. Piero, non dirmi che è vero, quello che mi hai detto è la verità. Ma che cazzaro bella, l'Italia di Piero, quello che succede è un'assurdità. Ma è tutto vero. Le telefono. telefonate a Moggi Piero, pure in Vaticano c'ha 2000 appoggi. Piero non rinuncerebbe mai alla lotta e si iscrive ai terroristi come fa il Magnotta. Piero in casa ha progettato bombe nucleari, col Polonio lui fa sempre pieno alla Ferrari. Dice che Borghezio c'ha una nonna tunisina e la tiene segregata da 20 anni giù in cantina. Piero si era dato fuoco lì davanti al Parlamento, poi ha cominciato a diluviare e lui si è spento.